Condensazione satanica e proiezione demonica, effetto bambola, effetto robot, effetto tecnica, spiegazione unitaria, circa la concezione della tecnica in Heidegger e Severino come qualcosa di cui l'uomo non ha il controllo, critica, psicoanalitica. Allora, condensazione satanica. L'aggressività umana si condensa nell'apparire delle armi e degli armamenti. Il carro armato che corre nel deserto veloce, su e giù, il missile, ecco, queste cose, attenzione, non sono sparate in funzione di una guerra, ma viene creata la guerra affinché siano sparate. Non sono funzionali a qualche cosa, la loro funzione è che appaiano. Questa è la condensazione satanica, come le bollicine nella testa, sogno la potenza e produco l'armamento. Questo è il concetto. Proiezione demonica. Si aggiunge un elemento, che il demone si proietta nelle armi, cioè nella potenza che appare nelle armi. Effetto bambola. La bambina, fin dagli albori della civiltà, gioca con le bambole ed è comandata dalla bambola. Perché? Perché dentro la bambina c'è il demone che si proietta nella bambola. Devo mutare il titolo che mi sono ricordato alcune cose. Ecco, quindi aggiunto, rapporto negativo e positivo dell'uomo con il demone, con la sua possessione demonica, chi è il superuomo di Nietzsche? Che è cosa che ho pensato un'ora fa. Ecco, allora, la bambina è la bambina gioca con la bambola, ma è dominata dalla bambola. Il demone che sta dentro la bambina si proietta nella bambola. Ora uno dice: tu sei matto, brutti concetti. No, non sono brutti concetti. L'esorcista si occupa della possessione della persona che bestemmia, butta fuori la bava dalla bocca, queste cose. Io mi occupo di un altro tipo di possessione, quella a livello inconscio della struttura della personalità, per intenderci fisionomica. E qui altra esposizione, dopo però. Allora, effetto robot. Allo stesso modo, il demone che sta dentro l'uomo si proietta nel robot. In Giappone, no? Nei robot che si muovono, come l'arma, il carro armato, così il robot, il demone che sta nell'uomo si proietta nel robot. Il robot vive, ma non vive, e quindi l'uomo pensa di essere dominato, l'uomo viene dominato dal robot. E nel film 2001 Odissea nello spazio, appunto, l'astronauta si chiede, viene chiesto all'astronauta, secondo te HAL 9000 vive? E lui, è difficile dirlo, dice, invece non vive affatto. L'uomo che vede qualcosa che si muove pensa quello è vita, non è affatto vita. Non c'è nessuna differenza dal punto di vista essenzialistico, con riferimento all'organismo vivente, tra un grumo di sabbia sulla sabbia in riva al mare che assomiglia a un uomo e un robot che assomiglia all'uomo. Disposizione di atomi che non ha nulla di vitale. La vita non è comportamento, la vita non è DNA, la vita, come dice Gesù, è spirito, spirito in senso biologico. La vita non è riproduzione, la vita è spirito. Questo c'è da chiedersi se anche il virus sia ci sia spirito anche nel virus, senza dubbio, senza dubbio. Poi, effetto tecnica. Se nella bambina il demone si proietta nella bambola, se più potentemente nel robot si proietta il demone che sta anche dentro lo scienziato, allo stesso modo. E qui bisogna cambiare il titolo. Ora, effetto tecnica ed effetto globo, per non dire globalizzazione, anzi, aggiunto ancora il titolo. Ora, qui siamo andati a finire a parlare di cose di cui non si doveva dire all'inizio, perché parlavo dell'armamento e adesso sono finito a parlare della globalizzazione. Effetto globo, globalizzazione apocatastasi. Insomma, nell'uomo c'è il demone che si proietta su tutto quello che è esterno e che l'uomo produce, arte ed estetica, non vado a mutare il titolo, e quindi essenzialmente il demone porta l'uomo a vivere il concetto di azzurizzazione in paradiso, mutando l'ambiente. Quindi devo fare la teoria dell'ambiente, che avevo già pensato oggi pomeriggio, e quindi devo modificare il titolo ancora. Allora, sono stanco. Allora, il demone si proietta dall'uomo fuori, lo fa vivere quindi non solo in oggetti che si muovono, su cui si proietta il demone, il robot per esempio, ma anche nel globo, nella globalizzazione, in tutto ciò che sembra vivere, quindi l'apocatastasi, cioè il processo apocatastico che viene dopo la fine del mondo e quindi appunto viene anticipato tutto questo. No? Quindi la teoria della storia, anche qui dovrei mutare il titolo, non lo faccio, basta. La teoria epistemica degli ambienti artificiali. Tu vivi nel grattacielo e pensi di vivere in paradiso perché appunto nel paradiso c'è la tecnica. Tu ti circondi di tecnica esteticamente e come vivi se fossi in paradiso. E qual è l'effetto? L'effetto è che superi la barriera della morte e non ti senti alienato, non hai più paura della morte. La concezione della tecnica in Heidegger e Severino, cioè loro, qui ritornando al robot, no? E quindi alla tecnica come grande robot e quindi grande fratello, vado a modificare il titolo. Allora, effetto globo, effetto globalizzazione, questo riguarda gli ambienti, teoria dell'ambiente artificiale, effetto grande fratello, perché è il grande robot, lo stato, dice Irti, macchina delle macchine, ma sempre con la forma umana, Leviatano, e quindi Cristo. Quindi grande fratello Cristo, quindi l'anticristo, devo modificare il titolo ancora. Per chiudere velocemente, la critica psicoanalitica. Heidegger e Severino dicono, l'uomo non controlla la tecnica, cioè non controlla la possessione demonica che esce dall'uomo e va verso la bambola della bambina, verso il robot dei scienziati giapponesi, tecnici giapponesi, verso il globo, la globalizzazione, verso la tecnica, quindi grande fratello, l'uomo è dominato dalla tecnica. Allora cosa si deve dire? Si deve dire questo, essenzialmente i soggetti inconsci, no? Cosa direbbe uno psicanalista? Direbbe che il paziente che ha davanti, individuo inconscio, un individuo non consapevole, si può passare l'espressione che senz'altro la persona che sta davanti al terapeuta è una persona più inconsapevole del terapeuta, giusto? Cioè è una persona che ricorre al terapeuta perché non è in grado di controllare le proprie dinamiche psichiche. Diresti quindi per questo che la persona inconscia che sta davanti al terapeuta è un individuo dominato dalle proprie pulsioni, come dicono Heidegger e Severino a proposito della tecnica? Diresti di sì, senz'altro, ma va dal terapeuta per farsi guarire. Quindi appunto io dico, vai da Cristo per farti guarire, e quindi appunto sì, non hai il dominio sulla tecnica, ma puoi acquisirlo attraverso la crescita, come il paziente sta davanti al terapeuta e cresce insieme a lui. Quindi non puoi dire che non puoi controllare il processo perché, dico io, loro non lo sanno, è un fenomeno inconscio. Tu puoi crescere e proseguire, perché appunto la storia è sostenuta da Dio, quindi nessun timore. Alcuni soggetti sono inconsci, altri sono meno inconsci. Freud è paradossale, perché ha riconosciuto l'inconscio, ma era dominato dalla tecnica, dall'inconscio. Heidegger e Severino sono dominati dall'inconscio, c'è chi non è dominato dall'inconscio, chi è più libero, il terapeuta. E appunto queste persone sono quelle che, per esempio, che ne so, al Quirinale, a Palazzo Chigi, in Parlamento, o il Bundestag in Germania, cos'era? Bruxelles, la Commissione Europea, cioè le persone consapevoli che controllano il mondo perché loro sono responsabili, invece la massa è inconsapevole e quindi si fa guidare dal politico. Appunto, il Bundestag è il Parlamento federale tedesco. Allora, qui l'ultima consiglia, ecco, allora praticamente tu dici una cosa, che allora bene, le macchine, le automobili, quindi anche la Formula 1, cos'è? Sono tutti posseduti gli uomini? Sì, certamente, perché la possessione non è negativa, è anche positiva. Allora la possessione negativa è quella dell'uomo che commette peccato, invece se vai a vedere una gara di Formula 1 sei posseduto ma non commetti peccato, e quindi che cos'è il superuomo di Nietzsche? Il superuomo di Nietzsche è l'uomo che, conoscendo la propria possessione, la vive in modo positivo. Faccio due esempi e qui chiudo. La donna che, anziché sprecare tempo, piuttosto l'uomo spreca tempo, no? Che ne so, con una vita dissipata, la donna invece cosa fa? Prima di uscire passa mezz'ora, un'ora a curarsi, mette il trucco, si veste all'ultima moda, si cosparge di profumo, cioè arricchisce se stessa. Lo fanno le suore? No, la donna è posseduta, perché non va in chiesa, va a farsi un giro in centro. E quindi devo modificare il titolo a tutte cose che mi sono venute prima mentre riposavo. Un momento. Teoria delle funzioni parallele. Allora, e qui velocemente, tutte cose che ho già letto del sito. Allora, l'uomo vive le funzioni parallele in modo posseduto, perché tu dovresti rivolgerti a Dio tutto il giorno. Ma poi non è vero, perché tu rivolgendoti a Dio saresti ugualmente posseduto. Che ne sai che ti rivolge Dio e non a Satana? Sei prigioniero delle tue proiezioni. La teoria delle funzioni parallele dice questo, che in conseguenza della ubiquità dell'uomo, ubiquità funzionale, non moltiplicazione di soggetti, ubiquità funzionale, significa questo praticamente. Non è vero che in paradiso tu guardi Dio dalla mattina alla sera, tra virgolette, e non fai altro. No, guardi Dio e poi fai altre cose, contemporaneamente, attraverso ubiquità funzionale. E qui modifico il titolo, introduzione del concetto di ubiquità funzionale. Cioè, non un'ubiquità del tipo come, che ne so, Padre Pio che sta a San Giovanni Rotondo e poi lo vedono, chi, Don Orione, e lo vedono in piazza San Pietro a Roma. No, non moltiplicati soggetti. Ubiquità funzionale, cioè diverse funzioni. Una funzione è contemplazione di Dio, un'altra funzione è, in paradiso, il social network. Contatto i miei genitori, i miei familiari, i miei amici, tutto il genere umano. E quindi essenzialmente la donna che va, no, beh, diciamo, una donna credente, un esempio, una donna credente che va a messa e poi va a farsi un giro in centro. Un momento va a contemplare Dio, un altro momento va a farsi un giro in centro. Lo fa perché è posseduta, sappiamo che è posseduta la donna, che si arricchisce, che si veste, ma in realtà, parlo di una trentenne, di una quarantenne, ma in realtà sta svolgendo funzioni alternative, questo anche in paradiso. Quindi la possessione dell'uomo lo porta a svolgere funzioni che in paradiso sono essenzialisticamente differenziate e diversificate, cioè le funzioni parallele. In paradiso io non sono, sono senz'altro assorbito tutto quanto da Dio, ma ci sono altre funzioni, contemporaneamente faccio altre cose, ad esempio usufruisco del piacere tramite la tecnica, per esempio, che in modo inappropriato fanno anche i giovani oggi. Introduzione. Quindi questo complesso paragrafo, 10 minuti e 40 secondi.